parla di nativi digitali, si parla di millennial, no? Quante volte, no? Quelli lì sono più bravi, sono perfetti con le nuove tecnologie. Allora, facciamo così, un'ipotesi su chi potremmo dover incontrare. Certo, qualcosa è cambiato e ancora forse non abbiamo condiviso con i nostri insegnanti che cosa sappiamo fare, cosa possiamo fare. È questo che vuole suggerire questa battuta che vedete. Ho messo su Moodle questo PowerPoint e poi, se poi dopo non ce la facciamo a vederlo insieme, ho messo anche un filmatino breve, così se vi riesce a vederlo, se non lo vediamo oggi lo guardate, vi do delle lezioni da fare a casa. Questo, e poi dopo, senza esagerare, ma insomma se avete 5 minuti la cosa vi diverte, fare questa demo di un test PIAC, che è una di queste indagini che vengono fatte per studiare literacy, numeracy e basta, degli adulti dai 16 ai 60, non mi ricordo, comunque più o meno il range l'avete capito, quindi da ragazzini che però hanno finito l'obbligo scolastico, perché 15 anni si può finire, ok? Quindi si deve poi essere autonomi nel gestire le informazioni, nel saper imparare nella vita. Vabbè, quindi c'è un demo, se non ce la fate ce lo guardiamo poi insieme. Vabbè, non so che faremo. Allora, no, quanto quanto l'ho aperto questo? Bene. Oh, dunque, il... La domanda da cui partiamo è: ma la lezione, il libro hanno un futuro? Utilizzeremo ancora libri? In che senso? Come devono cambiare? Rispondono alle esigenze e ai bisogni delle persone con cui ci troviamo a lavorare? E poi noi a chi ci rivolgeremo? Voi soprattutto, ma anch'io ve lo chiedo, io negli anni chi troverò a cui fare lezione? E questa è una lista non finita, no? Però insomma diciamo che sono tutte possibilità. Posso lavorare con i bambini? Certo, anche nelle scuole primarie, addirittura prima, no? Nel kindergarten ci sono corsi diversi sicuramente, ma posso lavorare con gli adolescenti, con gli adulti, ma adulti che sempre più vogliono apprendere lingue, sia perché gli servono sul lavoro, sia successivamente per avere la possibilità di viaggiare, di comunicare. È possibile che si lavori in piccole classi, ma anche di fronte a centinaia di persone, no? Cioè può succedere che ci troviamo di fronte magari a classi virtuali, ci troviamo a fare i tutori di una classe, di un corso a distanza che prevede di supportare moltissimi studenti. E poi, non so, altre situazioni che sono sempre forme di insegnamento riguardano il fatto che abbiamo dei lettori del nostro blog, delle nostre lezioni online, e poi che ci troviamo a costruire un MOOC, lo vedremo presto perché ora ne stiamo parlando troppo astrattamente. Clienti dell'azienda, immigrati, teniamo presente oltretutto che anche l'italiano può essere seconda lingua, no? Per delle persone con cui ci troviamo a lavorare. Possiamo trovarci in situazioni di formazione continua, quindi persone che sul lavoro hanno bisogno di aggiornarsi, persone che alla fine del lavoro vogliono continuare a mantenersi attive e quindi ad acquisire una formazione che prima non è andata, non ha funzionato. Voi avete già insegnato? Ve l'ho già chiesto. Sì, lei mi diceva che ha fatto delle supplenze.
Sì, attivamente, ogni martedì e ogni giovedì di tedesco.
Giusto, tedesco, mi ricordo. E avete anche questa bella aula con tutti i televisori.
Sì, ottimo.
Quindi, sì. E poi chi altro? Qualcuno? Ecco, laggiù in foto. Tanti. Supplenze?
No, io in un'associazione. Per cui ho...
Chi ha di fronte?
Diversi periodi dei bambini.
Insieme oppure separatamente? Quindi sono omogenee come classi?
Sì.
E sono tutti bambini italiani?
No, non tutti, però quelli stranieri solitamente comunque hanno già una data in italiano, ma dove facciamo lezione noi non usiamo strettamente l'italiano, ma solo l'inglese. Non si pone il problema.
Beh, però insomma sono bambini che sanno già un po' l'inglese, oltre che magari se ne hanno lo sanno, ma quello è marginale.
I bambini delle elementari comunque.
E voi vi arrivano, io non so quello che chiesto, ma poi lo chiedo ancora.
Mi scorda che io tempo fa, quando ero ancora alle superiori, avevo partecipato a un progetto. Era una sorta di tirocinio all'estero, durava un mese e mezzo, e in Germania dovevamo insegnare a dei bambini di 5-6 anni, quindi non era un insegnamento tanto frontale quanto un coinvolgimento con giochi, eccetera, in inglese. Ma questi bambini erano già bilingue, trilingue, nessuno era italiano, soltanto una bimba era mezzo cinese e mezzo italiana, quindi era l'unica che parlava italiano, ma dovevamo loro insegnare a andare d'accordo, a partecipare a un gioco che noi inventavamo e spiegare le regole. Tutti avevano come obiettivo imparare bene l'inglese, perché magari sapevano quattro lingue ma l'inglese no, alcuni erano la loro prima lingua, quindi dovevano cercare di farle andare d'accordo tra loro. Non era semplice, ma dato soddisfazione, sì.
Beh, bella, poi anche...
Avevo 17 anni, quindi...
Coinvolgente, sì, coinvolgente, sicura. E lei?
Io ho fatto supplenza alle scuole elementari, quindi da bambini di prima a bambini di quinta, per cui ovviamente cambiavo anche il metodo. Per i bambini di prima era tutta una cosa più giocosa, per i bambini di quinta già cominciavano a essere lezioni di italiano, eccetera. E poi, beh, ripetizioni, sempre.
Quindi c'è un'esperienza ormai.
Sì, non so se si può considerare insegnamento, però beh, con i ragazzini di scout, due scout, spiegano le cose. È un po', diciamo, come essere a scuola, ma in maniera un po' più divertente, più giocosa,
certo. Ecco, vedi, più giocoso e divertente, no? Però sì. Non riusciamo a portare il divertimento a scuola.
Io...
Avendo avuto tutte le belle esperienze, ci può dire la sua...
Quando ho fatto le supplenze, ho cercato di portare qualcosa di quello che io ho fatto con gli scout e con i miei elementari. Perché, cioè, con quelli dei ragazzi di scout che sono molto più cresciuti perché erano medie superiori già, fargli delle lezioni frontali, delle lezioni come quelle che fanno a scuola, anche il sabato, oltre ai giorni di scuola che si beccano durante la settimana, è improponibile.
Certo.
Quindi bisogna trovare dei metodi un po' più interattivi per fargli imparare le cose.
E questi a scuola però non erano possibili.
E a scuola, beh, diciamo che quelli che ho provato a usare con bambini, magari quelli più piccoli, erano più giochi, diciamo. Secondo me però mettendoci una parte interattiva anche nelle lezioni in classe si raggiunge.
Si potrebbe fare delle simulazioni, c'è una videoregistrazione di brevi segmenti, ce le analizziamo. Come si può utilizzare, no, l'esperienza di fuori? Magari in altri contesti, no? Per creare un luogo insomma più coinvolgente, più interattivo. Perché sembra, no? Quasi che ci sia così una gabbia, no? Per cui non si può portare a scuola, no? Le cose che uno ha vissuto fuori. Anche lei mi aveva detto che aveva fatto. Anche lei? No. ripetizioni. E le ripetizioni sono dure, eh? Bisogna sedersi.
Dipende chi ti trovi
davanti. Insomma, mi sembra la ripetizione si fa seduti. Non è vero? Cioè, bisogna così fronteggiarsi e parlarsi, anche se la ripetizione funziona, perché nel rapporto uno a uno uno può trovare qualcuno che, e questo ci spiega anche perché resistono le ripetizioni, no? Perché si continuano a fare, perché in realtà anche se sono così un po' sofferenza, però effettivamente funzionano. Allora, tornando ai miei schemini, alla roba scritta, appunto, diciamo che in base a tutte le classificazioni, schematizzazioni che si trovano sui giornali di tecnologia, eccetera, viene detto che nei prossimi, diciamo, 20 anni, avremo dei consumatori di tipo diverso, cioè avremo baby boomers, sempre meno, quelli finiscono presto, poi ci sono gli immigranti digitali, i nativi, e poi una generazione alfa che sta facendosi presente. Allora, chi sono i baby boomers? Li incontrerete? Sì, almeno per un po' ancora. Sono quelli che sono nati dopo la guerra, quindi dopo il 64, usano i computer, gli strumenti tecnologici? Un pochino, no? Ma non tanto. Preferiscono ancora, sono quelli che ancora hanno il libro. Preferiscono studiare magari dal manuale, no? Così. E, problemi? Beh, un pochino, no? Ora qui ci può essere di tutto, ovviamente, in questa generazione, in questa generazione baby boomer, però diciamo che ci potremmo aspettare delle potenzialità, ma anche delle problematiche. Potenzialità perché magari è gente di grande esperienza, che ha tante conoscenze precedenti, però potrebbe essere anche qualcuno che comincia già un po' a soffrire di un decadimento cognitivo, no? E quindi può avere delle difficoltà a capire e poi a imparare a ricordare informazione, può essere insomma complesso, no? Sicuramente il loro modo di imparare è diverso, più basato su contesti concreti che si possono esplorare, no? Cioè, più che libresco, un apprendimento con questo genere di persona dovrebbe essere di tipo, non so, per problemi, no? Collegandosi a conoscenze passate, no? Ci potrebbero essere degli insegnanti in questo gruppo, persone che hanno bisogno di una riqualificazione, e anche lavoratori o non lavoratori che hanno bisogno di una riqualificazione. Ci potrebbe essere anche una bassa literacy, perché sono persone che non hanno avuto tanti anni di insegnamento obbligatorio, potrebbero essere ancora ci potrebbero essere ancora persone che non hanno fatto tanti anni di scuola e che poi magari nella loro vita lavorativa hanno fatto altro, no? Cioè non hanno avuto un contatto con la lingua scritta. Per cui, ecco, diciamo un gruppone frizzante, come d'altra parte anche quello successivo, quello degli immigranti digitali. C'è gente che è nata quando il computer non c'era, ha vissuto anche senza e poi dopo è arrivato, no? È grande anche questo gruppo, c'è la generazione X, quella Y, quella Y, ospita anche gente nata nel 99, quindi insomma diciamo, però così l'idea è che questa è gente che è nata in un contesto in cui ha usato altre tecnologie e quindi diciamo che sì, usano, no? Hanno, vabbè, ormai gli smartphone, i computer, sono connessi e tutto, però usano ancora le vecchie tecnologie, mentre magari quelli che vengono nella generazione successiva non hanno neanche mai visti certi strumenti. Allora, questa sarebbe la generazione dei nativi digitali, di cui si parla, si dice, si fanno delle assunzioni che qui, insomma, perlomeno enumeriamo anche senza risolverlo. Questo sarebbe il gruppo che è per un po' quelli nati dopo il 2000, quindi oggi 19 anni, ecco, 19 anni, gente che è nata con il cellulare in mano, che lo usa per tutto, che guiderà anche i processi futuri. E poi ci sono loro, quelli della generazione alfa, forse alfa, nati dal 2010 in poi, cominciano a contare qualcosa, no? Sono quelli che hanno come parola chiave app, visivo, video, usano YouTube, Instagram, condividono, più che leggere condividono, no? Questa timeline ci dà così un po' un'idea di che cosa è arrivato dove, no? Allora, leggiamo velocemente, comincio dal 97. Non ho trovato uno più recente, cioè una lista veloce che arrivasse fino al 2019, quindi dopo Google Glass dobbiamo essere noi, ci immaginiamo che cosa è arrivato. Facebook ha un billion di utenti, Instagram, iPad, WhatsApp, sono già 10 anni, iPhone, il Dropbox, Twitter, 2006, Facebook, ora vi sa che c'è scritto sotto, aspettate perché non si legge, ecco, oh, Wikipedia, le pennette, Nokia, il Nokia, chi c'ha ancora un Nokia, esistono ancora i Nokia? Qualcuno ce l'ha, no, esistono. Se ci sono, io conosco almeno due persone che lo usano ancora almeno. E poi l'MP3 e Google, ok? Quindi dal 97 fino ad oggi, no? 20 anni. Pensate a un mondo senza Google, senza MP3, senza le pennette, Wikipedia, MySpace, YouTube, eccetera, eccetera, no? Un mondo in cui nessuno poteva chiamarvi quando eravate fuori casa, o voi non potevate chiamare nessuno. Vabbè, lo lasciamo qui, tanto non ci dà noia. Beh, è bello. E allora questa figurina qui cosa ci dice? Ci dice cosa viene usato di più. Facebook, però non so, per esempio.
Quando risale questo? 2014.
No, questo è più recente, però non so, per esempio si dice, però non ho dati, è un si dice, che Facebook lo usano soprattutto le persone adulte, mentre i ragazzi usano Instagram, invece qui non risulterebbe, no? Però sono cose che cambiano molto, no? Da generazione in generazione, anno dopo anno, per cui è giusto per avere un'idea, 2017... c'era questo uso evidentemente molto massiccio di Facebook, no? Ma anche YouTube, Twitter più ridotto. Ma perché Twitter voi lo usate?
No.
Ah, tutti così. E cosa usate? Instagram?
YouTube.
YouTube, vabbè, YouTube. Messenger. WhatsApp?
Messenger WhatsApp. Sì.
Quando dovete scrivere, cioè i vostri amici con cosa scrivete?
Sì. WhatsApp. Anche
Telegram non ce l'ha messo. Telegram adesso di più, giusto?
Sì.
Beh, anche non è tanto, no? Che quanto c'è, quanto è il Telegram? Non mi ricordo.
È abbastanza, io penso almeno 2015, se non prima. Esiste da molto, solo che prima è stato tanto in voga con WhatsApp. Anche se adesso un po' lo stanno.
Adesso sì,
è stato grande un po'. Cioè, da quello che so io, per esempio, negli Stati Uniti WhatsApp non usa nessuno.
2013.
Nel 13.
14 agosto 2013. Giusto prima di fare agosto, un lancio.
Più intelligenti. Questo si riferisce a tutto. No. I nativi, si dice. Si dice che siano più intelligenti, ora vi dico perché, in che senso. Niente, non ce l'ho scritto. Si dice che siano più intelligenti, più distratti, diversi, diciamo, dalla generazione precedente. Perché? Questo articolo della Patricia Greenfield è un articolo un po' provocatorio, no? Diciamo, no? Cioè ci pone questo, ci riassume in un certo senso queste assunzioni sui nativi digitali. Cioè, voi se vi dicessi, ma secondo voi i nativi digitali, cioè le persone, i ragazzi e le ragazze che sono nati, secondo la definizione che abbiamo dato prima, dopo il 2000, sono più intelligenti? No. Sono più abili con le tecnologie? Forse. Sì, secondo voi sì.
Forse sono più intelligenti, magari hanno un'intelligenza diversa.
Un'intelligenza diversa.
Sì, ma tanto alla fine hanno a che fare con soprattutto i social media, che hanno un'interfaccia utente facile da utilizzare per essere più diffuso, quindi non hanno sviluppato così grossissimi abilità informatiche. Noi abbiamo dovuto arrangiarci cercando i film online negli anni precedenti. Abbiamo dovuto davvero arrangiarci. No, ma a prescindere da tutto, anche i computer non intuitivi come oggi avranno a che fare con l'interfaccia utente non assolutamente bella come quella che abbiamo. Quindi paradossalmente penso che abbiamo più skill informatici noi rispetto ai nominativi digitali. A cui manca invece quel passaggio analogico che avevamo noi, quindi noi abbiamo sia la parte dei social che hanno loro, che si acquisisce in pochissimo tempo, con il fatto che si è acquisito in pochissimo tempo, sia quando non era così facile avere le cose a portata di mano. Diciamo che noi siamo la generazione, forse, quella, detto bene, Y, più fortunata perché ci adattiamo presto ai nuovi cambiamenti, anche nel modo di scherzare che hanno sul web, che per me è un servizio, qualcosa sul web è pubblico, si sa, ed è pericoloso, sia però saper usare gli strumenti che usava la generazione X prima di noi e il Movers prima di noi. Quindi siamo stati fortunati a nascere in questo periodo, secondo me.
Scusa un attimo, però gennaio 2009, secondo noi questi più intelligenti, noi siamo più intelligenti di chi aveva...
No, ma
stavamo dicendo del 2000, Matteo.
Questo è l'articolo che è uscito nel 2009, è una citazione, no? Questo articolo è stato scritto dalla Patricia Grinti, pubblicato nel gennaio 2009 e si intitola Technology and Informal Education, eccetera, bla bla, pubblicato su Science. Science è una rivista, diciamo, molto, molto nota, molto quotata, quindi pubblicarci, diciamo, è un riconoscimento. La Patricia Greenfield è una ricercatrice che lavora da tanto tempo e ha sempre studiato l'effetto che le diverse tecnologie possono provocare nel nostro modo di pensare. Io per esempio mi ricordo che una delle prime cose che ho letto di lei era una ricerca in cui lei utilizzava giochi al computer per dare un'alfabetizzazione con, diciamo, viso spaziale a studenti di diverse abilità, e aveva trovato che alcune ore di lavoro con i giochi informatici miglioravano le abilità viso spaziale, cioè di lavorare, di ruotare le cose. Poi ho dopo anche degli esempi, vi faccio vedere, no? Cioè, un pochino, non che si facessero miracoli, no, ma un po' di carenze viso-spaziali potevano essere trattate anche con i giochi, non soltanto con esercizi su quaderni e cose del genere. E quindi lei ha formulato tutta una serie di ipotesi sulle capacità dei giovani che si sono trovati a lavorare con strumenti diversi. Lei dice, lei è partita dalla televisione dicendo, la televisione è uno strumento informale, quindi non una cosa tra la scuola, è uno strumento informale che io uso per acquisire competenze, per esempio guardo la televisione, bambino, e mi formo delle competenze nel capire che c'è una continuità temporale delle cose che vedo, che devo integrare parti diverse dello schermo per formare una rappresentazione di quello che succede, no? Cioè, sia l'utilizzare dei giochi a computer, sia guardare la TV, secondo lei, e l'ha studiato cercando di capire in quali condizioni, no? Con quanto vantaggio, eccetera, sono comunque una forma di socializzazione, una forma di insegnamento che aiuta a formarsi delle competenze viso-spaziali, cioè di movimento, di rappresentazione nella mente di oggetti. Se io vi chiedo, visualizzate la casa dove abitate. Quante finestre ci sono al primo piano? Questo è un ragionamento viso-spaziale, ok? Non si deve figurare nella testa com'è una cosa che tante volte non si sa, no? Io non lo so quante finestre c'ha il mio primo piano, devo ricostruire, magari spostare qualcosa che copre una finestra con la mente, oppure se vi dico, come siete arrivati fin qua, in macchina, motorina, piede, eccetera, dov'è la macchina, dov'è la vostra macchina, dove avete parcheggiato? Ecco che anche lì uno, no? Cerca di ritrovare dove ha messo le cose. Aspetta, vi faccio vedere ancora un esempio. Questa è una matrice di Raven, è un test di intelligenza, non dipendente dalla cultura, perché non c'è linguaggio, almeno questa è la speranza, no? Poi insomma un po' di cultura c'è sempre. Beh, cose tipo queste le avete fatte di sicuro su qualche settimana di fisica, no? Qual è il pezzo che sta qui
di questi?
Questo è facile però, questo è uno dei, cioè le matrici di Lazio, volete ce l'ho di là, facciamo un gioco, no? I primi sono facili, sono così, poi si complica, quindi io posso avere un livello, posso avere una valutazione. Perché l'ha fatto lei? Perché fa riferimento alle matrici di Lazio? Appunto perché in questa ricerca controversa, quindi voi mettete la parentesi tra virgolette, non lo so, no? È stimolante, però dà dei risultati che vanno ancora verificati. E lei dice, i ragazzi di oggi, non tanto ieri, sono più intelligenti, sanno fare meglio questi test rispetto dai loro nonni. Cioè, c'è una crescita dell'intelligenza negli anni, costante, che secondo me, Patricia Griffi, è dovuto alle forme di apprendimento informale che io ho, tante cose, no? Rispetto ai miei nonni, mangio meglio, vivo meglio, ho la scuola, ho... ma anche ho una forma di insegnamento informale attraverso la televisione, attraverso i giochi, che prima non c'era, e quindi ho delle competenze spaziali migliori di chi prima per me. Poi dopo sono rimasto insomma, sì, c'è stata una crescita, ma poi forse sono un po' fermata, no? Non è che diventiamo sempre più intelligenti, però insomma diciamo che ci pensiamo poco, no? Perché noi a scuola lavoriamo tanto sulla scrittura, sullo scrivere, sulla literacy, sul verbo, ma poco sulla nostra competenza figurativa, rappresentativa, eccetera. Quindi penso che siamo, si può essere d'accordo anche con lei nel dire ci vorrebbe un lavoro maggiore sulla gestione delle formazioni visive. Ce n'è un altro, vabbè, però ecco, qui vediamo un esempio. Anche questo è un compito di rotazione, no? In cui io mi devo rappresentare in blocco tutti i pezzi, e dire ok, quale pezzo manca? Come faccio? Come lo faccio questo compito? Sono lì che mi vedo i pezzi e me li giro, no? Mi giro. No, ma questo è uno screenshot. Non lo facciamo. L'ultimo, chi dice l'ultimo?
Io vedo gli altri. No, vediamo che i miei colori.
Gli altri? Ah, voi non vedete. Beh, dopo lo faccio vedere l'ultimo esempio, questo anche. È un folding task, mi devo immaginare qual è.
Piegarlo.
Beh, ma vi vedo molto presi, allora dai, facciamolo. Se vi è piaciuto. Faccio senza leggere, quindi chissà cosa sottoscrivo, ma tanto non sa chi sa. Allora, test di intelligenza midospaziale, ce lo danno gratis, quindi chiaramente ha dei limiti. Se pago $6.95 mi danno tutto i risultati, ma anche così mi dice qualcosa, ma contento, va bene? Allora, vediamo un po', pubblicità, partiamo, eh? Sì, certo, ma stiamo giocando, no, adesso facciamo questo e poi ci salutiamo, non si preoccupi, però è un pezzo. Arrivederci. Allora, start over, forse l'avevo schiacciato male, no.
Poi vediamo a schiacciare, sembra
così. Vado?
Questo è il primo quiz.
Scoprire come proseguire.
Ah, ok. Allora, test IQ classici, di intelligenza emotiva, di cultura. Si è detto che voglio... Trivia. Come vedete ce ne sono tanti, soltanto che non trovo più quello che volevo io. Trivia no, voglio quello. Quello viso spaziale. Allora, creativi, call center, job attitude, c'è un search da qualche parte, Eccoci. Ma vediamo.
Arrivederci.
Vabbè, niente, mi sa che lo facciamo la prossima volta. Nel frattempo lo cerco. Oppure ci proviamo. Il primo che trova poi dopo ci racconta. Non è punitivo questo, eh?